Beh, siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, creativi finanziari e creduloni. Viva l'Italia!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sentiremo tutto, ma caro Mauro, ti presento ufficialmente l'inno del Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza.
Ma guarda, sono contento, così abbiamo evitato il solito Merry Christmas, Santa Claus is coming to town, eccetera. Abbiamo
Noi fatto... siamo innovativi anche in questo.
Ringraziamo Marco Lombardo sia per tutta la pazienza mostrata durante questo 2024.
Ti voglio anticipare che Marco Lombardo mi ha fatto sapere in interphone che comunque ce le farà sentire tutte dopo nel corso della trasmissione, ecco. Quindi andremo nel tradizionale, nel grande classico della tradizione natalizia.
Torniamo mainstream, mm-hmm. Come usa dire adesso.
E allora, tutto questo per annunciare le prime notizie della mattinata, che sono molto... mi verrebbe mistica,
ecclesiastiche, di sapore ecclesiastico.
Vabbè, però anche molto concrete, perché ti volevo far sapere che ieri è stato inaugurato il nuovo ufficio postale mobile Vaticano in Piazza San Pietro. Lavori commissionati naturalmente da Poste Italiane, che ha donato il nuovo ufficio postale al governatorato. Il nuovo ufficio apre le porte proprio a pochi giorni dall'avvio del Giubileo 2025 e sarà al servizio dei cittadini, dei pellegrini e di tutti quei visitatori che arriveranno a Roma in occasione dell'anno santo, che si aprirà la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Oltre ai tradizionali servizi postali, l'ufficio postale mobile Vaticano offre anche uno spazio dedicato alla filateria con prodotti esclusivi di Poste Italiane e Poste Vaticane, quindi anche lo spazio per i collezionisti, non lo so, per gli appassionati
del settore. Poi ci sono anche gli appassionati che richiedono l'annullo di una certa data, in una certa ricorrenza, e poi questo, appunto, quello che si acquista, che si fa annullare in quelle occasioni, acquista valore.
Per chi volesse saperlo, diamo l'esatta collocazione del nuovo ufficio, che peraltro ci informano è anche completamente privo di barriere architettoniche, una struttura accessibile a tutti.
Allora, l'ufficio si trova nel braccio di Carlo Magno del colonnato della piazza, è un poligono, immagino che sia abbastanza visibile, poligono a 16 lati in vetro, come hai detto, è completamente accessibile, è stato realizzato in 2 mesi ed è un ulteriore elemento di richiamo, se volete molto meno di richiamo importante per quanto riguarda le questioni della fede, ma di comodità anche per i visitatori e i pellegrini. Tra l'altro, non abbiamo detto che l'inno del Giubileo si intitola Pellegrini di Speranza.
Sì, l'ho detto io.
L'abbiamo detto. Allora, va bene, volevo però restare in questo solco che tu hai aperto.
Flavio, intanto, l'amico Flavio ci scrive pace e bene, sorelle e fratelli. E vabbè, ovviamente noi scherziamo, non vogliamo assolutamente mancare di rispetto su questi argomenti. Mi raccomando che sia chiaro il nostro approccio, perché vale la pena sempre sottolinearlo.
E comunque è comodo avere un ufficio postale anche in Piazza San Pietro.
Altro
se uno
che...
si dovesse trovare lì per seguire qualche funzione, potrebbe usufruirne. No, invece volevamo dirvi che è stato dato il patrocinio del Giubileo, il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione in occasione del Giubileo, a una app che è Din Don Dan. Noi l'abbiamo già citata una volta app. È una app molto particolare, perché serve a cercare gli orari delle messe, perché a volte effettivamente ci si trova fuori dalla propria parrocchia, dalle zone che si frequentano abitualmente, e magari si cerca una messa e come si fa a trovarla se non gironzolando? No, esiste un'app, si chiama Din Don Dan, è su tutti gli store per Android, per Apple, e c'è anche un sito dindondan.app, che sarà poi, questa stessa app sarà anche integrata nella sezione orari messe del sito del Giubileo. Galileo, ecco. E nell'app ufficiale Jubileum 25, quindi è un'app che ci fa piacere, è diventata utilizzata in tutta Europa ed è stata lanciata nel 2018 da un team di giovani milanesi, attualmente a 500.000 di utenti unici
appunto,
al mese.
Infatti, quindi a conferma del fatto che magari iniziamo scherzando il nostro programma per poi dare invece delle notizie molto concrete e molto serie.
Una startup, diciamo così, che ha guardato un bisogno effettivamente non soddisfatto, perché era complicato trovare la messa in altro modo.
È gratuito, naturalmente non c'è bisogno di fare l'offerta, si può scaricare ed utilizzare gratuitamente.
A proposito di pellegrini, oggi parliamo di...
Non farmi pensare al pellegrinaggio che dovrò fare nel tardo pomeriggio, tra l'altro ho già chiesto al nostro ospite, ma nel caso in cui il traffico dovesse essere particolarmente oggi faticoso da sostenere, mi posso portare una bella bottiglia di champagne da bere durante il viaggio? Mi ha detto di no, ma non capisco perché. Silvio Scotti, per quale motivo non posso affogare nell'alcol nel pomeriggio il mio viaggio autostradale?
Perché esiste una norma chiamata codice della strada e all'articolo 186
quanto
proibisce...
è pignolo però
uff, che pedanteria però
che pignolo, vabbè.
Però è così, allora vi vogliamo parlare di codice della strada, rifacciamo un punto, ne faremo probabilmente anche molti altri, ma rifacciamo oggi un punto in occasione della approssimarsi delle vacanze. Secondo me già molti milanesi, a giudicare dal traffico di questa mattina un po' più scarso del solito, sono già partiti, si sono già mossi, e allora siete in viaggio, attenzione, riepiloghiamo con Silvio Scotti un po' delle novità che sono in vigore da sabato scorso. In vigore, sapete, ce n'è di quelle molto contestate, ad esempio se sono o non sono inasprite le sanzioni per la guida senza patente, per la guida sotto effetto di stupefacenti, per quella testa citata da Deborah con alterati dall'alcol.
Ma c'è anche un'altra questione che vorremmo affrontare, che in realtà ci è venuta in mente poco prima di andare in onda, ma è molto, molto concreta anche questa. Se avete caricato la vostra patente di guida sull'applicazione IO, come è stato possibile fare appunto nelle ultime settimane, ci siamo chiesti: ma se le forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri, polizia ci dovessero fermare perché abbiamo commesso un'infrazione al punto da richiedere il sequestro della patente, il ritiro della patente, e come si fa? Ci possono ritirare quella cartacea, ma poi rimane il documento caricato sull'applicazione, quindi possiamo circolare regolarmente, Silvio?
Allora, innanzitutto non si può circolare, perché comunque sono previste sanzioni estremamente pesanti per chi circola in costanza di ritiro o di sospensione della patente. È vero che manca una norma di raccordo, perché all'attualità il codice della strada, anche la normativa appena entrata in vigore, la legge 177, nel caso in cui vi sia la sospensione o il ritiro della patente, prevede proprio l'apprensione materiale del documento e la sua conservazione, a seconda dei casi, presso la prefettura oppure presso il comando che sta procedendo. Quindi questa situazione si è già verificata e mi è stato chiesto appunto come fare da parte dell'agente di polizia stradale nel caso in cui dovesse ritirare la patente ma la persona presenta l'app IO. E l'unica possibilità che esiste è quella di fargli un invito formale, che non è un invito, come dire, facoltativo,
non è un invito a ballare, ho capito.
Esatto. È obbligatorio e deve depositare la patente, perché la previsione normativa è ancora quella e si tratta di diritto sanzionatorio, quindi di stretta osservanza. Manca proprio una norma di raccordo, anche perché sull'app IO dovrebbe risultare la circostanza del ritiro, cosa che all'attualità non mi risulta ancora attuabile.
Secondo me abbiamo trovato una notizia stamattina.
Sì, perché praticamente io posso esibire ed è valida la patente dall'app IO, ma se ho commesso un'infrazione che comporta il ritiro della medesima patente e non potendomi sequestrare lo smartphone, è evidente che in qualche modo dovrò premurarmi di consegnare appena potrò la mia patente fisica presso un comando mi immagino dei vigili urbani. Possa andar bene o devo rivolgermi addirittura a chi mi ha fermato? Se mi ferma la stradale, devo andare dalla stradale e così via?
Tecnicamente bisognerà invece rivolgersi proprio all'organo che ci ha fermato. perché non esiste un coordinamento tra le diverse forze e degli uffici comuni, quindi carabinieri, polizia stradale, polizia locale sono indipendenti tra di loro, hanno le loro organizzazioni all'interno degli uffici e conseguentemente paghiamo questa parcellizzazione. Tra l'altro dobbiamo considerare che, ripeto, per loro è un obbligo ritirare la patente, e tra l'altro siamo di fronte anche a situazioni dove la sospensione della patente, quella breve, è talmente breve, 7 giorni, che non c'è neanche spazio per riuscire, come dire, a coordinare tutti gli interventi.
Andrea ci scrive: infatti esiste la possibilità per la polizia di fare controlli in tempo reale su banche dati personali. Non so se sia una domanda o un'affermazione, lo chiedo a te Silvio.
No, è un'affermazione, nel senso che è stata diffusa una circolare da parte del competente ministero che consente proprio di attivare queste, cioè attraverso un collegamento telematico accedere a queste controllo. Banche dati. Però dobbiamo tenere presente che, mentre è molto più facile per i corpi di polizia statale, perché hanno una situazione centralizzata e quindi c'è un ufficio che provvede
una
a
maggiore
tutte,
efficienza.
Invece
certo,
per
se
quanto
la patente
riguarda...
me la ritirano i vigili urbani di Casal Pusterlengo, dovrebbe esserci un sistema che, adesso ho detto uno,
esatto, certo.
O di Caltanissetta, dovrebbe esserci un sistema per cui a Milano lo sanno perché certo. Io non posso girare.
Vabbè. Comunque, quello che io volevo dirvi è che non appena abbiamo pronunciato nome e cognome Silvio Scotti, qua si è scaricato l'impossibile su WhatsApp, e quindi tante le domande sull'ennesima revisione del codice della strada. Però abbiamo anche un giornale radio del risparmio.
Ma diamo dei numeri anche.
Diamo
posso
anche
dare i numeri?
Prego.
Allora,
ci rigiochiamo a tombola nei prossimi giorni, lo sai, sì.
800 24 00 24, l'abituale numero verde se volete intervenire in diretta, oppure 349 238 6666. E prima di cominciare il giornale del risparmio, un saluto particolare a un ascoltatore, si chiama Tancredi, che ci ha chiamato oggi con una richiesta curiosa, perché avendo perduto il papà Fabrizio, che era un grande ascoltatore insieme alla moglie di Fabrizio, che Chantal, ha chiesto se si poteva salutarlo. La circostanza è particolare, diciamo che avvicinandosi al Natale abbiamo voluto così aprire questa sorta di finestra. Grazie dell'ascolto, grazie della passione con cui ci seguite,
infatti,
tutti quanti.
Siamo vicini a Tancredi e alla sua famiglia, a tutte le persone che magari in questo periodo hanno perso un caro e comunque hanno avuto l'opportunità di ascoltarci in precedenza, insomma, e siamo vicini a tutte queste famiglie. Detto questo, appunto, adesso il giornale radio del risparmio.
2 di denari, tutto il resto non conta.
Pensate che Gualtieri ritiene che i pellegrini viaggino in taxi. Mamma mia.
L'app Nindondan, bellissima, non la conoscevo, però conoscevo un'app di trading fatta da tale Enrico Bertolino, interista, che faceva op 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 din din din. Ciao conduttori, buon relax.
Allora, il nostro amico Flavio, che salutiamo perché ci segue sempre con tanto affetto, ci manda sempre questi vocali divertenti. Allora, ti do un altro numero oltre a quelli che hai dato prima, Mauro. 1200. Sono 1200 i siti oscurati dalla Consob, se ne sono aggiunti nelle ultime ore altri 6, e questi 6 hanno fatto raggiungere questa cifra tonda, i siti web che come al solito continuano ad imperversare offrendo abusivamente servizi di investimento. Gli ultimi, vi diamo i nomi, peraltro si stanno facendo sempre più furbi anche con i nomi,
sì,
perché si
non...
rendono sempre più come
accattivanti.
Dire. Allora, Lemintero, il sito internet è lemintero.com, Asteo Trade, Quanta Capital Holdings Limited, Gold Buy Sell 24, sì. Gold Capital 24, 24. E attenzione, se vi siete imbattuti in siti che hanno questa denominazione, non vi possono proporre di investire in alcunché, perché sono dei truffatori. E quindi siamo arrivati a 1200. L'attività della Consob è sempre particolarmente intensa, e se ne volete sapere di più vi invitiamo come al solito ad andare a controllare sul sito della Consob nella sezione Occhio alle truffe, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Beh, sai che ho fatto due conti spannometrici, sono più o meno 2000 2000 giorni che la Consob ha il potere di intervenire su questi
dal
siti.
2019.
Vuol dire che praticamente oscurano un sito, pescano un sito abusivo ogni giorno e mezzo. Uh-huh. Per dire appunto quanto è frequente imbattersi in questo tipo di insidie digitali. Io invece ti vorrei parlare del garante degli assicurati.
Sì, una figura che peraltro è operante da un po', ma noi non abbiamo mai avuto modo di apprezzarne le caratteristiche. Secondo me nel 2025 dovremmo mettere in agenda anche una conversazione con il dottor Antonio Coviello, che è il garante nazionale degli assicurati.
Lo mettiamo nell'agenda 2025 del Sole 24 Ore, importante perché è ovviamente l'agenda dei 160 anni del primo numero del Sole in edicola. Se non ve la siete ancora procurata, fatelo, la trovate anche se la cercate online su Shopping 24 o sulle maggiori piattaforme che appunto vendono libri. Il garante degli assicurati, però, tornando ad Antonio Coviello, ha reso una audizione al Ministero delle Imprese del Made in Italy e ha detto che ci sarebbe €1,225 milioni di euro da recuperare combattendo l'evasione assicurativa in Italia. Cioè c'è un sacco di gente che non paga l'assicurazione. E l'incontro poi si è sviluppato anche su altre questioni. L'aumento dei premi assicurativi, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche in trasmissione, l'abbiamo ricordato anche di recente, ma una cosa ancora più preoccupante, se volete, è che cresce sempre il numero di veicoli non assicurati. I dati presentati da Coviello dicono che in Italia circolano 2 milioni e 800 mila veicoli non assicurati, erano poco più di 2 milioni e mezzo 2 anni fa, sono diventati 2 milioni e 800 mila. C'è poi il fenomeno della esterovestizione, veicoli che vengono immatricolati all'estero, soprattutto in Polonia, ha detto Coviello, e che sfuggono ai controlli. Insomma, recuperando poi anche quelli dell'esterovestizione, i veicoli non assicurati e così via, si potrebbe arrivare a più di 5 miliardi di euro, con benefici naturalmente per tutto il settore, ma anche per noi assicurati che invece i premi li paghiamo.
Un'altra notizia di servizio che ci sembra molto interessante, spesso interpelliamo questa figura nel nostro programma, è quella della Consab, che è questa organizzazione, la concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA, è una organizzazione interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è incaricata di gestire tanti fondi, il fondo di garanzia per le vittime della strada, il fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha gestito anche il FIR, il fondo indennizzo risparmiatori. Qualche giorno fa, mercoledì scorso, ci ha informato anche che è stato rifinanziato il fondo per lo studio, una misura che vale 10 milioni di euro. Il fondo per il credito ai giovani, il cosiddetto fondo per lo studio, rifinanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e quindi insomma un'altra iniziativa interessante. La notizia l'ha comunicata direttamente il presidente di Consap, Sestino Giacomoni, che peraltro ha partecipato ad un nostro programma qualche settimana fa. Nella puntata del 15 ottobre esattamente, il fondo ha come requisito di merito una votazione ottenuta dal richiedente di almeno 75 su 100 alla maturità, non ha un legame con l'ISEE. Il meccanismo in passato, ci aveva ricordato Giacomoni, non funzionava perché sulle somme erogate dalla banca allo studente non c'era una controgaranzia dello Stato che copriva l'istituto di credito in caso di default, appunto, del fondo gestito da Consob. Adesso è arrivata questa controgaranzia e quindi il fondo si è reso possibile anche, diciamo, il rifinanziamento di tutta l'iniziativa, nella sostanza.
Allora Deborah, io direi di partire subito con l'interrogazione su tutto il codice della strada a Silvio Scotti, che è venuto preparato, però ha studiato, Scotti? No, non venga qui alla cattedra a fare poi scena muta, manda i genitori, dice che non ha potuto fare i compiti, eccetera eccetera. Andiamo uno stacco musicale, Paolo Corleoni.
Se non c'è la linea internet, come si fa a dimostrare la patente? Santa Claus is
coming to town. Buongiorno, mi chiedo sempre, all'ingresso di ogni paese o città ci sono delle telecamere, come fanno a circolare i veicoli non assicurati?
Santa Claus is coming. I misteri della fede, per continuare sì, sul solco che abbiamo tracciato all'inizio.
Da dove sei iniziato?
Allora, vabbè, diciamo che il tema dell'applicazione io, se non riusciamo, vabbè, se il telefono si scarica, abbiamo in quel momento solamente il documento, come dire, digitale, non abbiamo quello cartaceo, non possiamo esibirlo perché l'applicazione non si carica proprio nel momento in cui l'autorità di pubblica sicurezza ci ha fermato. Diciamo che per molti c'è ancora l'esigenza di portare con sé, visto che non pesa molto, la patente normale. Mettiamola così, Silvio.
Sì, esatto, anche scelta. Perché teniamo presente che l'attività di guida è un'attività pericolosa che deve essere debitamente autorizzata, quindi spetta al conducente di dimostrare che ha i titoli per poter condurre il veicolo. Ecco, questa è la visione corretta dal punto di vista del codice.
Però queste cose della dematerializzazione è interessante, perché per esempio anche il tagliando assicurativo non è più obbligatorio esibirlo sul parabrezza dell'auto, ma in realtà noi abbiamo l'auto aziendale, a me l'azienda consegna il tagliando, io lo tengo in auto lo stesso, perché non si sa mai nel caso in cui succedesse qualcosa e magari anche l'autorità di pubblica sicurezza non riesce immediatamente a fare l'accertamento e il fatto che io sia assicurata. Quindi
mi viene diciamo in mente che però che una comodità di avere la patente caricata sull'app io potrebbe essere quella di, in caso di smarrimento della patente fisica, di poter dimostrare che si è in possesso della patente.
Ah, perché certamente la sostituisce, quindi effettivamente è un ottimo vantaggio quello. Diciamo che per quanto riguarda la dematerializzazione abbiamo un percorso davanti di armonizzazione di tutto l'ordinamento giuridico, perché ricordiamo che non è solamente il codice della strada ad aver bisogno dei documenti, ma anche sul piano sanitario, la dimostrazione dell'identità e così via. E pian piano ci arriveremo, è un percorso.
Allora Deborah, io anche se non sono proprio le 11:30 spaccate,
ma ci arrivo, guarda, con la pubblicità ci arrivo.
Ecco, allora guarda, facciamo così, tu ci dici come stanno andando le borse e poi torniamo a parlare di codice della strada.
Deborah, non ti curar di loro, ma guarda e passa.
Due di denari.
Allora, se io mi scarico sull'app io due di denari, quando la trasmissione cesserà, io continuerò ad ascoltarla.
Le forze di sicurezza sono già in grado di controllare la patente sull'app io?
Si può fare uno screenshot dell'app io dove c'è la patente, così se lo si mette in archivio, in galleria, e anche se non c'è la connessione, la patente si può sempre far vedere.
Deborah fa bene a portare con sé i documenti dell'assicurazione, perché sono obbligatori. Il certificato dell'assicurazione deve trovarsi in auto e va esibito a richiesta degli agenti.
Ma quanto sono brava!
Brava Deborah. Allora, io però qui vorrei aprire delle cose fastidiose.
Però lo screenshot non va bene.
No, no, neanche la fotocopia,
no,
vero?
No, non va bene neanche la fotocopia, no.
La patente dispiace. O è fisica, sì, o è sull'app io.
Anche perché
fine.
Teniamo presente che la patente è un documento che è soggetto, no, a diversi provvedimenti. Possiamo pensare alle modifiche proprio della guida in stato d'ebbrezza, per cui prevede adesso che vengano riportati dei codici specifici per chi è stato condannato per la guida in stato d'ebbrezza. È soggetta alla sospensione, soggetta alla revisione, soggetta alla revoca. È necessario avere la patente.
Bisogna avere, insomma, sta patente. Sì. Soprattutto andare piano, così rispettare il codice della strada, così sì, non ci fermano, non ci chiedono la patente e il problema è risolto in radice. Silvio Scotti, parliamo però delle modifiche per i limiti di velocità, perché ci sono state delle modifiche, se capisco bene, dal punto di vista sanzionatorio.
Sì,
cioè
esatto.
Il superamento dei limiti è sanzionato più severamente da sabato scorso, e in che modo più severamente?
Ma diciamo che in realtà si tratta soltanto di una singola fattispecie, cioè il superamento di oltre 10 km orari del limite di velocità massimo, ma non di oltre 40. Quando la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, ecco che non si applica più la sanzione base, che sarebbe da 173 a 694 euro, ma si applica una sanzione molto più pesante, che va da 220 a 880 euro. Inoltre scatta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 30 giorni. Quindi è come
capiamoci
dire...
bene, se io supero, vado a 61 all'ora,
sì,
su una strada urbana dove il limite è 50,
sì,
o addirittura a 41 dove il limite è 30, perché adesso è anche facile trovare queste zone,
sì,
a 30 km orari, io se mi succede due volte in un anno, nel senso dentro 12 mesi dalla prima violazione, si intende?
Esatto, sì.
E mi possono dare quella sanzione pesante dal punto di vista economico e in più ritirarmi la patente.
Esatto, direttamente sul posto.
Con l'app o senza l'app, poco importa, me la ritirano.
Guarda, ci sono santi, tanto continuiamo.
Ecco. E dopodiché viene rilasciato un permesso sul verbale che consente di portare l'auto in un luogo di recovero che viene indicato, che può essere il box di casa piuttosto che quello dell'ufficio, o ovunque uno ritenga di ricoverare l'auto.
Molto chiaro. Deborah?
Allora, facciamo un po' di ABC sulle ultime modifiche al codice della strada. Ne abbiamo parlato tantissimo dal 14 dicembre, per la verità avevamo cominciato anche prima, quindi avevamo preparato il terreno, poi ci siamo soffermati sui punti più rilevanti appunto delle modifiche, ma facciamo come un riepilogo delle puntate precedenti, Silvio, perché oggi e probabilmente nei prossimi giorni molti si metteranno in viaggio e magari non hanno proprio preso confidenza con le novità più rilevanti. Andiamo proprio a quelli che trafficheranno parecchio le autostrade italiane. Che cosa devono ricordarsi in particolar modo?
Innanzitutto io direi consiglio generale: sempre controllate la scadenza dei documenti, della revisione, dell'assicurazione, perché è fondamentale. Partire in una condizione dove abbiamo, per dire, la patente scaduta significa poi rovinarsi completamente la vacanza, e questo è sbagliato. Dopodiché direi che la cosa più impattante all'attualità è, che è entrata già in vigore, è la sospensione breve della patente, lo ripeto, perché può essere veramente devastante. Su chi impatta? Si tratta di coloro che hanno meno di 20 punti alla guida, sulla patente di guida. Di conseguenza non riguarda tutti quanti questa sospensione breve. Laddove vi fossero delle violazioni, che sono veramente tante, che vanno dall'omessa precedenza al semaforo rosso, al contromano, al divieto di sorpasso, ce ne sono veramente tantissime. L'omessa precedenza ai pedoni sulle strisce, per esempio,
sosta nelle aree dedicate ai veicoli pubblici del trasporto pubblico,
no,
e così via.
La sosta non riguarda, sono tutte norme che diciamo che si verificano durante la fase...
Possiamo continuare a sostare dove non dobbiamo,
no,
cosa che a Milano non è proprio peregrina.
No, è che più spesso capita, lo chiedo Silvio, perché più spesso capita di infrangere il codice, magari non perché uno non fa passare i pedoni, ma perché parcheggia dove trova.
Esatto.
E a volte non è il posto dove si potrebbe parcheggiare, perché è riservato ai residenti, perché lì deve fermarsi l'autobus e così via.
Ecco, teniamo presente che a fronte di tutte queste violazioni, se abbiamo un punteggio che va da 10 a 19, no? La patente viene immediatamente ritirata dall'agente di polizia stradale e viene conservata presso il comando per 7 giorni, e anche lì viene rilasciato un permesso temporaneo di circolazione per poter raggiungere il luogo di ricovero dell'auto oppure passare la guida a qualcun altro e così via.
Ecco, perché... insomma, se questi 7 giorni sono dal 22 al 29 dicembre, non è proprio una bella cosa.
Ed è per questo che consiglio di stare particolarmente attenti a questa cosa. Attenzione, se poi abbiamo da 1 a 9 punti è ancora peggio, perché la sospensione diventa 15 giorni e quindi potrebbe coprire completamente
tutta
le vacanze di Natale.
Come si riacquistano i punti? Ce lo può ricordare, Scott?
Sì, certo, si riacquistano, allora, senza commettere infrazioni in un periodo di 2 anni, si riacquistano i punti persi, sempre nel limite di 20, attenzione, perché non parliamo dei punti che vengono attribuiti in eccesso, che possono arrivare fino a 30, si riacquistano, oppure anche attraverso dei corsi specifici che al termine della frequenza consentono di riacquistare i punti.
Ma se io non commetto infrazioni, sono assolutamente un automobilista corretto e quindi ho già i miei 20 punti di dotazione, guadagno 2 punti ogni anno, posso arrivare fino a 30.
Sì, 2 punti ogni 2 anni.
E quindi
si arriva poi al massimo di 30 punti, che non è superabile in nessun modo, neanche vincendo la lotteria.
Quindi il punto è: non ci fanno lo sconto sull'assicurazione perché le tariffe, l'RC auto continua ad aumentare anche se siamo super virtuosi alla guida, però in compenso qualche punto
abbiamo
lo guadagniamo sulla patente.
Abbiamo dei punti.
Sì, sì, ma no, ci stava facendo dei segnali di fumo Marco perché c'è un ascoltatore. Non so se avevi un'altra domanda, Mauro, che ti bruciava.
No, era perché questi punti di cui ci hai, di queste scusami, riduzione, decurtazione di punti di cui ci hai parlato, operano se io ho 30 punti e appunto ho messa precedenza o non do la precedenza al pedone, me li scano da quei 30.
Scendo
a 28, esatto, e quindi esatto. Mi evito la sospensione, insomma.
Sì, diciamo che la sospensione breve riguarda proprio quelle persone che sono un po' recidive, cioè che hanno già perso dei punti. In relazione invece a coloro che hanno 30 punti può scattare la sospensione della patente, ma solamente a fronte di violazioni veramente gravi. Stiamo parlando per esempio della guida in stato d'ebbrezza, la guida stupefatta, insomma.
E poi magari facciamo un passaggio sulla guida con stupefacenti.
La guida stupefatta mi è piaciuta.
Sì, è la guida quando vedi certe manovre magari da parte di altri automobilisti, se rimani stupefatto.
No, è perché stavo per dire un'imprecisione, mi sta venendo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,
ma ormai non è più così
quindi, però l'abitudine di tanti anni mi stava portando a dire un'imprecisione.
Dopo ci spieghi meglio, prego Deborah.
Ma sentiamo Mauro dalla provincia di Roma, va, visto che li abbiamo convocati gli ascoltatori, oltre a tutti quelli che ci stanno scrivendo l'inverosimile, perché pare che siano sempre tutti al limite del commettere infrazioni e quindi sono tutti interessati alle normative nuove. Mario, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica.
Mi chiamo Mario.
Sì.
Ah, scusi, sì, l'abbiamo. Deborah forse ha detto Mauro, ma per contigui, per l'abitudine.
Non mi sono neanche
per l'abitudine di parlare con me.
Mario.
Prego, Mario.
Allora, volevo chiedere al gentilissimo dottor Scotti se un'auto parcheggiata regolarmente su strada, vicino al marciapiede, regolare, tutto senza. Proprietario. Per motivi di salute è assente, quindi ha rinnovato il certificato di proprietà, ma non ancora l'assicurazione e la revisione anche. Sì. Se è soggetto a qualche tipo di sanzione.
Grazie, ecco. Mario, sì. Allora, di quello che so io, se l'assicurazione si può sospendere, ma l'auto si deve mettere in un garage, non si deve mettere...
Esatto, cioè teniamo presente una cosa, la risposta è molto semplice. L'auto su strada è in circolazione, la sosta è la fase statica della circolazione, quindi si applicano di fatto tutte le normative che si applicano quando il veicolo è in movimento, salvo il fatto di avere un conducente, ecco, salvo questo fatto qua. Quindi anche in questo caso si applica la normativa del codice della strada. Attenzione, perché poi per quanto riguarda l'assicurazione le sanzioni sono parecchio pesanti.
Quindi Mario, se può, la metta al riparo,
esatto.
A chiuso.
Sì, direi di sì.
Da ricoveri,
teniamo
in
poi
modo...
presente che appunto l'autovettura, cioè, è sempre una responsabilità del proprietario, no? E quindi deve provvedere anche in casi in cui
il proprietario dell'utilizzatore sia un'auto aziendale,
esatto.
Da una flotta aziendale, quindi però comunque resta responsabilità di chi la utilizza, di chi è abilitato ad utilizzarla, se è un'auto aziendale.
Ecco,
esempio.
Sì, però ricordiamo che in questo caso il legislatore, proprio nella legge 177, ha aumentato la responsabilità del proprietario, sancendo espressamente che il proprietario deve controllare che l'autovettura sia regolarmente assicurata.
Allora, dico una cosa che so, Silvio Scotti ne sa un sacco. Una, me la chiedono, come si fa a controllare i punti della patente? Il portale dell'automobilista.it, così come ve lo dico, senza punti, senza apostrofi, niente. Il portale dell'automobilista.it, entrate, ci sono diversi servizi online, si entra con SPID o carta d'identità elettronica e lì controllate quanti punti avete sulla patente. Adesso io direi che siamo perfettamente in tema. Traffico!
Meazza! Oh, 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 dammi il traffico che devo partire con la slitta per la prima tappa! Oh, 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 oh.
Di denari.
Ciao due di denari sarebbe sufficiente ripristinare l'obbligo del tagliandino dell'assicurazione, così durante i controlli dei vigili, quando le macchine sono parcheggiate, possono vedere se sono validi, perché non è giusto che io, se subisco un incidente, mi debba pagare i danni da uno che non è assicurato.
Scusate, un'informazione tecnica, ma quella norma che prevedeva che non era possibile sanzionare chi aveva un eccesso di velocità per velocità al di sotto di 50 km orari in centro abitato, è stata surclassata da questa nuova norma o viaggiano parallelamente?
Sono confermate anche tutte le nuove regole sui neopatentati, perché è un cambiamento abbastanza importante, ma nessuno ne parla.
E invece noi ne parliamo.
Ne parliamo noi.
Parliamo
Silvio
di tutto.
Scotti.
Allora, diciamo subito che per quanto riguarda i neopatentati è vero, è una novità molto importante, perché da un lato sono diventate più ampie le possibilità di guida, si può arrivare nei casi di veicoli, diciamo così, per il trasporto di persone della categoria classica delle automobili, fino a 105 kW, mentre prima era di meno. Tuttavia l'obbligo non durerà più soltanto per un anno, ma bensì per 3 anni. Quindi da un lato si è ampliata la possibilità di utilizzare più autovetture un pochino più potenti, ma dall'altra l'obbligo è stato reso più duraturo nel tempo.
Questo anche perché si voleva da una parte consentire l'uso anche di veicoli ibridi, che a volte hanno una complessivamente potenza, un rapporto di potenza
un po' più alto,
per kilowatt un po' più alto, no?
Precisamente, infatti la norma precedente prevedeva proprio una deroga apposita per i veicoli.
E per quanto riguarda il ritiro della patente, sanzioni per la patente, invece operano le stesse cose anche per i neopatentati, cioè quelle che ci ha ricordato prima.
Sì, operano anche per i neopatentati, ricordiamo che loro hanno però dei limiti specifici, lo ricordiamo, non possono bere in nessun modo, in nessuna quantità quando sono alla guida per i primi 3 anni, non possono superare determinati limiti orari, per esempio in autostrada non potrebbero superare i 100 km orari, hanno dei limiti più stringenti.
Un'osservazione da Mario d'Arezzo, che salutiamo, in questo caso Mario, l'ho pronunciato correttamente, benvenuto.
Buongiorno, ci finalmente dica. Ho il piacere di parlare con voi, che vi ascolto sempre volentieri.
È un piacere.
Grazie.
Per
allora,
noi, ci dica.
Allora, io non solo perché ho avuto, ora però mi avete detto in viva voce non posso parlare, ma che ho il telefono in mano in macchina, mica mi farà la patente per rispondere di una cosa.
No, si fermi, per carità, non vorrei che...
Ci faccia velocemente
allora,
la domanda.
Un secondo, allora vorrei porre l'accento su una cosa fondamentale che è stata trascurata anche dal codice della strada, ne ho parlato con i carabinieri anche perché ho avuto 2 incidenti per quel motivo, e cioè il mantenimento della distanza di sicurezza, che ti stanno parlando in francese al culo, e quindi se lei frena è temporaneamente sicuro.
Questo,
e io metto la doppia freccia per dire allontanate, qualcuno mi manda in quel paese,
guardi,
ho messo un cartello come quelli all'epoca del Covid e mantieni la distanza di sicurezza.
Ci sono degli adesivi che dicono: se stai leggendo questa scritta sei troppo vicino. Quindi,
mamma mia, come quelli che ti si appiccicano al sedere in autostrada perché devi toglierti di mezzo per farli sorpassare. È insopportabile.
Allora, dedicherei 1 o 2 minuti alla questione della guida stupefatta, che non è la guida di chi è sorpreso da qualcosa, ma è la guida appunto di chi ha assunto sostanze stupefacenti. Le ha assunte. Poi adesso spieghiamo bene, questa radio peraltro ha una trasmissione che conduce tutta una sua particolare battaglia sul tema, ma noi adesso diciamo cosa ci dice il codice dopo le modifiche in vigore il 14 dicembre scorso.
Precisamente, allora, è stato modificato l'articolo 187 del codice della strada, che prevede proprio, e non è più guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, bensì guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Che cosa significa questo? Significa che in alcuni casi il conducente potrebbe aver assunto delle sostanze stupefacenti, non essere più sotto l'effetto, ma i marcatori salivari esistono ancora e di conseguenza risulta che ha consumato comunque della sostanza stupefacente, quindi anche a distanza dal termine del suo effetto, e conseguentemente è soggetto a non a una sanzione amministrativa ma a una denuncia in senso tecnico, perché si tratta di una contravvenzione e conseguentemente dovrà subire un giudizio proprio dal punto di vista penale con le regole del codice di procedura penale. Quindi ecco, questa è diciamo una disposizione che ha suscitato particolare clamore e qualcuno ha già sottolineato come potrebbe essere anche tacciata di illegittimità costituzionale.
Ora, lei è medico, lei non è medico ma è esperto del codice della strada, ma l'assunzione delle cosiddette droghe leggere, quindi può essere rilevata anche a distanza, si sente dire, di qualche giorno addirittura?
Ecco, qualche giorno non saprei. Io sono andato a vedere gli attuali pretest che vengono utilizzati le forze dell'ordine e diciamo che arrivavano a rilevare la sostanza attiva della, diciamo così, della marijuana fino a 21 ore dopo. Però effettivamente dopo 21 ore, se l'assunzione è stata in una quantità modica, non dovrebbe più esservi l'effetto.
Diciamo
e
che
questo potrebbe essere, diciamo, la situazione problematica. Però è stata proprio voluta questa disposizione, non è stata, come dire, un incidente di percorso, è stata proprio voluta in questo senso, e i lavori parlamentari e i dossier parlamentari lo confermano.
Cioè c'è una giornata almeno di tolleranza per quanto riguarda ad esempio le droghe leggere, poi bisogna capire, bisogna entrare nella quantità di sostanza alterante, il THC eccetera eccetera, ma adesso non è il tema di questa trasmissione.
Allora, ci manca un minuto e mezzo prima di salutarci, cosa c'è da dire, Silvio, che non abbiamo ancora detto rispetto anche a tutte le leggende che circolano sul nuovo codice della strada, chiamiamolo così perché viene rinfrescato abbastanza costantemente, certo. Insomma, ma le ultime, proprio le più clamorose, quali sono?
Beh, allora, volevo rispondere all'ascoltatore di prima. Teniamo presente che la distanza di sicurezza è sempre prevista dal codice della strada, è punita anche in maniera molto grave, e nel caso di un incidente stradale viene sempre, di tamponamento, viene sempre calcolata dalle forze dell'ordine. E comunque io ho notato che in autostrada qualche volta la polizia stradale interviene, fa accostare quelli sulla corsia di sorpasso e li sanziona.
Quelli,
quindi,
che ti stanno a sedere, come
poi
diciamo
probabilmente
io.
I controlli non basteranno mai. Ecco, per le varie leggende, no, che io sulle quali io metterei in allerta gli ascoltatori, sono quelle che sono fiorite una serie di indicazioni su quanto si può bere prima di mettersi alla guida. C'è chi dice 2 bicchieri di vino, c'è chi dice 2 birre, c'è chi dice che il whisky
non fa niente.
Cioè,
io un bicchiere lo tollero, Mauro Meazza niente, no, quindi già il punto è questo,
anche
che a volte i limiti,
certo,
sono soggettivi, certo.
È che non sono assolutamente vere, perché la reazione è estremamente soggettiva, dipende dal sesso, dal peso della persona, dalla sua muscolatura, dalla funzionalità del fegato, dall'età, cioè entrano in gioco talmente tanti fattori per cui si può dare un'indicazione proprio assolutamente stringente, tipo mezza birretta non fa male a nessuno, ma andando a, tranne che ai neopatentati,
a Meazza sì,
ma
a me i miei amici dicono che mi ubriaco col pan di Spagna,
no,
quindi
lasciamo stare, guarda, io me lo porto inutilmente al Vinitaly ogni anno. Comunque, Silvio, purtroppo dobbiamo, ma in ogni caso, occhio anche a tutte le informazioni assolutamente erronee che circolano su questo tema così delicato.
Guidate con prudenza, ascoltate, ecco, Radio 24.
Bravi, anche nei prossimi giorni, anche se non siamo in diretta, ma ci sono tante belle puntate che abbiamo preparato per voi, per tenervi compagnia anche nella settimana, appunto, che da Natale ci porterà a Capodanno.
E si torna in diretta il 2 gennaio, tornerà Deborah in diretta, magari io aspetto un attimo.
Va benissimo, te lo concedo bene troppo però, perché ti controllo, poi Silvio ti
devo smaltire la sbornia, magari bevo
grazie,
un bicchiere.
Grazie a tutti, buon Natale a Silvio Scotti. Marco, anche a te, grazie di tutto per quello che fai per noi.